vera radio libera della Toscana.
Allora, questa mattina parliamo di un argomento molto importante, un argomento che mi riguarda, un argomento, diciamolo francamente, che mi è stato, tra virgolette, suggerito da alcune persone, perché l'adozione è una cosa che ormai riguarda moltissime persone, ci sono moltissime famiglie che non possono avere figli, che hanno adottato un bambino, conosco delle famiglie che hanno avuto dei figli e nonostante questo hanno adottato altri figli. Ci sono delle famiglie che non possono avere bambini e non hanno adottato nessuno, non vogliono bambini perché loro vogliono vivere la loro vita così senza bambini. Io non so come si possa vivere da vera famiglia, uomo, marito e moglie senza figli, poi per carità, non sono qui a criticare nessuno, ognuno ha il diritto nella propria vita privata di fare quello che gli pare. Però ricordatevi che spesso e volentieri, insomma, cercare di adottare un bambino è una cosa molto importante, perché gli si dà la possibilità di essere levato forse da una morte certa o forse addirittura da brutte strade che potrebbero essere la droga o qualsiasi altra cosa, perché spesso e volentieri i bambini degli altri, quando non sono propri, vengono guardati il minimo indispensabile. Attenzione, c'è anche un altro argomento importante. Ci sono delle famiglie, parliamo delle famiglie italiane, che adesso non mi interessa, che vorrebbero prendere l'adozione dei figli, spesso e volentieri entrano in decine prai dove addirittura ti fanno passare la voglia di adottare un bambino. Però parliamone con Filippo Fiani.
Ciao Guido.
Ciao Filippo, buongiorno. Filippo Fiani chi è? Filippo Fiani è un genitore adottivo, ecco. Un genitore adottivo, ma che in passato si è occupato anche di affido e di accoglienza dei minori, con la moglie Laura hanno scritto un libro per dare uno spaccato all'adozione che oggi è in crisi per un sacco di motivi, che siano sostenitori, che allora loro sono sostenitori della famiglia, come spesso e volentieri dico io, quella famiglia dove c'è l'amore tra un uomo e una donna e che insieme con convinzione e amore decidono di mettere al mondo dei figli.
Esatto.
Allora, io sarei di fare una cosa, Filippo, mi sono fatto una decina di domande, vorrei che te,
bravo,
dove è possibile, potrai rispondere, intendiamoci, mentre parlerai mi capiterà di interromperti, come faccio con tutti, perché delle volte vorrei approfondire la discussione che stiamo facendo. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è: come si arriva a fare la scelta dell'adozione?
Beh, intanto grazie dello spazio, volevo ringraziarti e salutare anche gli ascoltatori. Il tema è molto delicato e una premessa brevissima volevo fare è quella, come ti ha detto te, che ognuno ha la propria libertà nel vivere la propria genitorialità e la propria famiglia, per cui è giusto anche dire che non è che l'adozione sia qualcosa che è per tutti sempre e comunque. Io so benissimo che, ho sentito anche prima, te sei una persona che è stata adottata, per cui se l'adozione fosse un obbligo per tutti anche te avresti dovuto adottare, ma essendo liberi come tutti siamo, l'adozione va presentata per quello che è e uno poi, se la sente, la sceglie. E come si fa a sceglierla? La scelta dell'adozione anche lì è un percorso molto personale, il percorso, io posso raccontare il percorso mio, come ovviamente tu dici te, io parlo per me e gli altri sono liberi di fare quello che vogliono. Il percorso mio e di mia moglie è stato un percorso che è stato molto improntato anche dalla natura delle nostre famiglie d'origine, che in qualche modo ci hanno sempre fatto crescere in un ambiente accogliente e di accoglienza anche per gli altri, per cui quando ci siamo messi insieme io e Laura, ormai si parla di un'esagerazione d'anni fa, era il 92, eravamo cresciuti, educati in modo da poter pensare anche agli altri. Quando ci siamo fidanzati seriamente, si è detto di sposarsi, si è detto che la nostra famiglia sarebbe stata una famiglia accogliente, ma anche lì prima si pensava, come al solito, alla nostra possibilità di fare i nostri giochini, no? Si fa un paio di figlioli, si lascia lo spazio per un bambino più sfortunato magari da adottare. E quando poi però è successo che ci siamo accorti dopo un matrimonio e dopo diversi tentativi diversi anni di tentativi che non venivano figli naturali, è stato quasi automatico per noi fare il salto netto sull'adozione, scavalcando un po' tutte le tecniche di procreazione assistita che oggi per legge sono permesse, che noi non condividiamo, però insomma Ecco, l'adozione ci è arrivata dall'educazione. Ecco, come si fa a scegliere l'adozione? Con l'educazione. E come...
Cerca, Filippo, di stare fermo perché ti perdo con il segnale.
Okay, sono fermissimo, sono fermo in macchina.
No, no, e allora ci vede se va via il segnale, va e viene il segnale. Prego.
Allora, niente, dicevo che l'adozione per noi è stato un passo che è arrivato dalla nostra educazione, perché le nostre famiglie ci hanno sempre educato a essere accoglienti. Ma l'educazione non è che per forza si fa anche dalle famiglie, l'educazione si fa anche con l'informazione. E per quello la cosa che noi si è pensato di fare con questo libro è quello di dare questa informazione alle persone che potessero in qualche modo conoscere il bello dell'adozione e non solo il brutto, come di solito fanno oggi, e potessero anche fin da prima di essere nella difficoltà, o anche, come ti ha detto te, pur avendo dei figli naturali, pensare che l'adozione possa essere qualcosa di bello da poter fare per salvare un bambino dalle disgrazie in cui è stato lasciato. Ecco.
Un'altra domanda che ti voglio fare: oggi ci sono tanti modi di diventare genitori, come mai voi li avete scartati?
Allora, ti posso rispondere con una risposta molto semplice, perché ci sono già tanti scarti al mondo, che sono i bambini abbandonati, e pensare di forzare la mano con la genetica per ottenere un figlio con la geneticamente nostro, con la provetta, con tutte queste cose, ci sembrava un egoismo che poi alla fine di contro lasciava già un bambino nato in un orfanotrofio. Chiaramente si parla di orfanotrofi all'estero, perché di solito l'adozione si fa all'estero, comunque sono tutti bambini uguali, non è che cambia niente. I miei bambini sono peruviani, i primi due, non è che ci sia un problema legato al fatto se tu sei nato da una parte o un'altra del mondo. Se ti abbandonano tu sei sempre solo, e quindi pensare di una volta fatto, va bene, i primi tentativi medici, ma a livello di cure personali per capire se il problema poteva essere semplicemente nella nostra fisiologia, non abbiamo cercato l'intervento di nessun altro, abbiamo semplicemente pensato a chi già era stato scartato, e quindi è che noi abbiamo fatto lo scarto delle altre tecniche.
Ecco, io ti voglio fare una domanda che me la sono fatta tante volte, insomma, nel corso di questi 40 anni ne abbiamo parlato anche con genitori che hanno avuto, o degli amici, cioè per esempio un amico che fa il mago, magie e cose varie, che ha adottato due bambini, o un altro amico che si andava al mare, ci si trovava, anche lui aveva adottato due bambini, che conosco diverse persone, però tutti mi hanno detto che per quanto riguarda le adozioni i tempi sono lunghi, la colpa, si dice, è della legge vecchia o scritta male. Voi, te in particolare, che cosa ne sai di questa cosa?
Ma senti, io ti posso dire che nell'arco degli anni c'è stato un periodo in cui l'Italia andava bene, e da quando tu sei stato adottato te, per un certo periodo le cose sono migliorate molto. E in quel periodo hanno scritto una bellissima legge sulle adozioni nazionali, che poi chiaramente è utilizzata anche per adozioni internazionali, che si chiama legge del diritto del bambino alla famiglia, okay? Quindi mette il bambino al centro. In questo periodo è stata costruita una legge che secondo me è fatta molto bene, che purtroppo per tanti motivi e soprattutto a volte con volontà politiche, come poi magari ti spiegherò se mi dai la possibilità, viene usato male l'iter per accedere, per permettere alle famiglie di darsi all'adozione. I tempi sono lunghi per tantissimi motivi e per tantissimi fattori. Primo fra tutti perché c'è una ricerca fatta sulla famiglia che si vuole rendere disponibile all'adozione, che cerca di dare la massima garanzia al bambino che verrà adottato. Ora, capisci bene, se noi si piglia una famiglia a caso, così a estrazione di lotto, e gli si dà un bambino adottato, i genitori potrebbero non essere contenti di beccarsi statalmente un'adozione, no? Per cui chi si va a dare all'adozione in qualche modo va misurato con dei metri chiaramente che siano oggettivi, che non siano dei metri ideologici o che portino poi qualcuno a essere scartato solo perché è antipatico o perché è brutto. Però un minimo di garanzie a chi viene adottato lo Stato glielo deve dare, per evitare che si possano verificare degli incidenti che poi alla fine sfociano in quello che è il fallimento dell'adozione e in un successivo nuovo abbandono per un bambino, che è un trauma, un doppio abbandono veramente grandissimo, perché uno già è stato, sa di essere una persona che è stata abbandonata, poi magari dopo 3 o 4 anni in una famiglia questi figli dicono no, sai che un bambino bene, non so adatto io a fare l'adozione, quindi e questo bambino poi rifiglia e ritorna in un orfanotrofio perché poi si aspetta di andare in quegli ambienti lì. Il discorso è che la legge ha bisogno di un iter, di un percorso che serve a valutare, fare un profilo psicologico e comportamentale alle coppie per evitare proprio che ci siano questi incidenti. Di certo è che tanto sui tempi d'adozione dipende anche da che cosa la coppia si aspetta, perché quando uno va a fare la domanda d'adozione, intanto non è una domanda che dà un diritto, per cui il discorso è che se uno dice io voglio diventare genitore adottivo, bene, sì, in teoria, se sei una persona adatta, se la coppia è una coppia adatta e se ci sono bambini abbandonati. Per assurdo, se il mondo fosse perfetto e non ci fossero bambini abbandonati, tutti quelli volessero adottare non potrebbero adottare, no? Quindi il concetto di diritto all'adozione non esiste. Esiste l'opposto, esiste il diritto del bambino a ricevere una famiglia, per cui tutti i bambini che sono abbandonati dovrebbero trovare posto in una famiglia. Che cosa capita nel mezzo? Capita che c'è bisogno di fare un abbinamento. Questo abbinamento viene fatto tra una coppia che dà una disponibilità con una certa configurazione scritta in quello che è il decreto che il Tribunale dei Minori rilascia e il bambino, le condizioni in cui è. Se una coppia va a accedere all'adozione e si rende disponibile a adottare un bambino molto piccolo, magari ovviamente un bambino da solo che non abbia fratelli, magari lo vuole con una condizione sanitaria buona, magari vuole scartare tutte le malattie, insomma, se si limitano molto le famiglie che vanno a chiedere l'adozione in quello che è la loro capacità d'accoglienza, è chiaro che sono pochissimi bambini che eventualmente gli possono essere abbinati. Se invece una famiglia, e quindi i tempi di adozione si allungano perché i tribunali e gli enti all'estero si prodigano per più tempo nella ricerca di un abbinamento che corrisponda a quello che sono le disponibilità della famiglia. Se invece una famiglia che si approccia all'adozione si approccia in modo aperto, con un dono che non si limita a un bambino, magari accoglie una coppia di fratelli, che già sono molti di più i fratelli abbandonati, se si limita nell'andare a ricercare la perfezione della salute fisica, ma se un bambino magari è zoppo o strabico lo accolgono lo stesso e non ne rifiutano l'abbinamento, allora i margini di disponibilità sono molto più ampi e i tempi si accorciano molto, per cui ti posso confermare che i tempi sono lunghi. Personalmente ti posso dire che per la nostra prima adozione abbiamo aspettato molto poco, 2 anni e mezzo, ma per la seconda abbiamo aspettato 5 anni, comunque non ci siamo abbattuti, e qualcuno aspetta anche di più, ma non è colpa della legge, no, non è colpa della legge, perché la legge secondo...
Io Filippo ti spiego, io so benissimo che le nuove leggi degli ultimi anni, e non sto parlando degli anni 50-60, sto parlando che oggi prima di adottare un bambino, vabbè anche qui ci sono persone ricche, persone famose che l'adozione gli arriva quasi subito,
a un
cittadino normale si prende addirittura, si manda nel paese dove di origine del bambino deve stare lì, imparare, capire un sacco di cose. Io sono dell'idea che per conto mio, se una persona, ecco magari io sarei più dell'idea che prima di dare un bambino bisognerebbe fare degli incontri spesso con questi genitori che vorrebbero adottare i bambini, trovare delle persone capaci, psicologi capaci, a parte psicologi...
Non è facile trovare lo psicologo capace.
Ecco, ci devono essere persone capaci di capire se quelle persone hanno veramente il desiderio di un figlio e soprattutto riescono a capire che cosa vuol dire entrare un figlio in casa, o che sia fatto da te personalmente o che venga adottato, entra un terremoto in casa.
Esattamente.
Un terremoto in positivo, perché è un qualcosa che ti cambia la vita, però una famiglia completa, io non voglio offendere, non voglio colpire nessuno, ma una famiglia completa per conto mio è un uomo, una donna e uno o più figli. Io intendo la famiglia vera in questo modo, poi ognuno nella propria vita fa quello che gli pare, non voglio offendere nessuno, ma io penso che sarebbe molto meglio comunque fare una legge più snella che dia l'adozione un po' a tutti. però, come ti ho detto, conosco molti genitori, qualcuno ha dovuto farsi 4 mesi addirittura in Africa o in altri posti prima che gli venisse consegnato il bambino.
Sì, questo dipende molto dai paesi all'estero, purtroppo te in Italia tu potresti fare anche una legge più snella, ma la legge di paese africano non la potresti comunque cambiare, per cui quello che è previsto per l'adozione del tuo amico è previsto dallo Stato africano. E tu puoi al limite snellire le procedure in Italia, ma non potresti mai mettere le mani su quello sono le leggi degli africani. Ci sono dei paesi.
Filippo, sì. Gli africani, io non ho niente contro gli africani.
No, parlavo dei paesi esteri in generale.
Noi vediamo tutti i giorni, anzi ci fanno vedere, o forse ci ingannano tutti i giorni, che ci sono bambini africani che sembrano degli scheletri con quella buzza, con le mosche nel viso, che hanno bisogno di essere aiutati. Ora, io non voglio, capisco che quella è un'immagine forte per cercare di convincere gli italiani a tirare fuori l'offerta, per poi quelle offerte vanno chissà a chi e non certo a questi poveri bambini, diciamo anche questo. Però se in certi paesi africani, siccome non hanno niente da fare la mattina e la sera, pensano solamente a fare sesso senza sapere che cosa fanno, perché noi qui in Italia dice, ma noi in Italia non facciamo più bambini perché lo Stato, il governo ci dà più la possibilità di poter campare tranquillamente, perché i figli sono un impegno. Una volta i bambini si vestivano con gli stracci dei genitori, una volta i bambini c'erano gli zii, c'erano i fratelli e i cognati che portavano un pezzo di pane, e crescere un bambino era facile. Oggi i tempi sono cambiati, oggi i bambini vanno a scuola, sentano, vedano, pretendano, esigono, per conto mio delle volte anche giustamente, delle cose come hanno altri. Poi intendiamoci, si entra in un'argomentazione dove ci sono dei genitori italiani veramente talmente stupidi che fanno a gara a mandare i loro figli super vestiti, come dire, loro sono ricchi e vogliono far vedere questa differenza tra i loro figli e i figli che ci sono nella classe, magari famiglie povere. Ecco, a quei bambini più che darglieli bisognerebbe levarglieli, perché hanno dei genitori stupidi. Va bene, insomma, se ne potrebbe dire altre, però ritornando, non sarebbe meglio comunque fare una legge più snella che dia l'adozione un po' a tutti? Che cosa ne pensi?
Allora, il discorso della legge più snella bisogna vedere in che termini. Se il termine della legge più snella vuol dire trovare delle persone più, come ti ha detto te giustamente, delle persone più capaci che in tempi più brevi fanno un'analisi della famiglia che dà la disponibilità e che gli rende abile all'adozione più velocemente, io sono assolutamente d'accordo, e anzi bisognerebbe evitare e controllare di più le ASL. Ti faccio un esempio, se tu mi permetti, se tu mi dai il tempo, di una coppia di miei amici di Bologna che in questo momento si trova a fare questo percorso. Posso dire orgogliosamente, anche un po' grazie a me e alla mia moglie che ci abbiamo parlato, però devo essere sincero, loro l'idea ce l'avevano già e noi si è dato solo una piccola spinta. Loro in questo momento si trovano a combattere da un anno con gli psicologi a Bologna, che gli hanno rivoltato anche i buo di sedere, non so se si può dire in radio, ma insomma, per fargli le pulci su tutto, e gli hanno fatto leggere il libro di una ex senatrice del PD, di cui non faccio il nome, ma tanto chi conosce il PD sa bene quali sono gli ex senatori di PD e come sono, nel quale si narra della storia di una bambina adottata e che finisce suicida. Ora, se tu mi devi spiegare, se è una coppia di genitori che vuole adottare, come libro di lettura è giusto che tu gli dia, dopo un anno che tu li rivolti come calzini, un libro dove si parla di un suicidio di un bambino adottato, di fallimento dell'adozione. Io capisco anche che ci sono anche casi particolari, però mi sembra che si perda parecchio tempo dietro le bischierate. Invece, riguardando la tua domanda, se il tuo modo...
Io invece vorrei ritornare un attimo,
dimmi.
Su questo discorso. Molti psicologi, io ne ho conosciuti alcuni personalmente, ho avuto anche l'occasione di stare vicino, sono persone che spesso e volentieri loro stessi hanno bisogno dello psicologo. Sicché permettere, un po' come succede a scuola per esempio, nei ragazzi che hanno 14, 15, 16 anni, non so se lo sai, ci sono delle professoresse o dei professori che obbligano i ragazzi a leggere dei libri, succede regolarmente qui in Toscana a Firenze, dove si parla prevalentemente a favore del comunismo. Ecco, allora queste persone qui, questa psicologa che ha consigliato ai tuoi amici di comprare il libro dell'ex senatrice del PD, o la professoressa che ad alcune mamme mi hanno raccontato ha obbligato i genitori a comprare un figlio che parla bene del comunismo, questa è gente che andrebbe presa a pedate nel culo.
Concordo.
Questa è gente che andrebbe denunciata, questa è gente che andrebbe interdetta dagli uffici, di tutti gli uffici, perché questa è gente che sono malati mentali, hanno bisogno loro di uno psicologo, anche forse di uno psichiatra, perché io sono dell'idea che oggi come oggi, io non voglio entrare in campi che non mi aspettano, ma io sono un figlio adottivo, io penso che si vede subito a pelle una famiglia, due genitori che hanno il desiderio di diventare mamma e babbo, che vogliono veramente adottare, hai detto,
se
prima,
poi basta adottato, siano persone normali, cioè c'è bisogno di cercare superuomini,
no, c'è bisogno di cercare superuomini, basta che siano persone che hanno il desiderio di creare una famiglia, se loro non possono avere figli. Io conosco, come ho detto prima all'inizio, dei genitori che hanno avuto dei figli loro e hanno adottato uno o più figli. Ci sono delle famiglie che amano avere famiglie, ma molti bambini, cose varie. Io penso che chi adotta un famiglio, un bambino, dovrebbe uno stato serio, dovrebbe facilitargli l'operazione, certo, e addirittura dargli un contributo.
E invece ci mettono bastoni per le ruote anche su questo. Comunque, per completare in mazzo, ti dico che nella provincia di Grosseto, non dico il paese perché sennò poi con la querela, perché io poi parlo a nome mio, come Fiani Filippo, ma poi c'è, io conosco una coppia di persone che quando sono andata a dare la disponibilità per l'adozione, i servizi sociali come prima cosa gli hanno fatto la carta astrale, per vedere se le stelle erano configurate bene perché loro potessero diventare genitori. Guarda, è una storia vera, Guido, io non ti dico cazzate, te lo giuro, guarda. Io rimasi di
stare. Prima parlavo del mago, non è il mago quello che fa le carte in televisione,
no.
Questo lo chiamano il gigante buono, ora non mi viene in mente il cognome, è uno che fa il mago per i bambini, sai, con le colombine, tutti i giochi,
sì, sì,
in quel
sì.
modo lì. Ecco, sì, pronto?
Mi senti?
Allora dice, ma stavo dicendo, dalla regia gli hanno fatto la macumba con la carta astrale, altro che no, aiutare.
Del
sono di gulli nei posti pubblici, ce ne sono tanti, gente che spesso e volentieri è stata messa da quel partito, da quell'altro, amici degli amici, ma gente che non capiscono nulla. Questi sono quelli che fanno del male, questi sono quelli che veramente mettono a livello psicologico tensione e preoccupazione a coppie che invece amano diventare genitori e portare e crescere quel bambino, anche se non è suo, come se lo avessero fatto loro.
Esatto.
Io per esempio, da parte dei miei genitori, era una coppia molto riservata, erano contadini, io ho percepito un grande amore. Qualcuno dice che sei una brava persona, io ho raccolto molto dai miei genitori. I miei genitori erano delle persone per bene, vediamoci, un po' è anche il DNA della persona, intendiamoci. Però, come ripeto, io ho raccolto molto dai miei genitori, in particolare mio padre è morto prima, non me ne sono goduto poco perché è stato investito e morto in un incidente, però mia madre è stata una donna che mi ha insegnato tantissime cose. Io se mi prodigo per gli altri è anche molto... scuola di mia madre che mi ha dato, mi ha insegnato molto amore verso gli altri, ecco, sicché insomma, poi intendiamoci, io ho avuto molti ragazzi adottati come me che sono morti per droga, per non so se hanno avuto la sfortuna di avere famiglie sbagliate o forse chi lo sa, perché oggi quando si prendano, ora lasciamo fare i bambini, qui ci sono da distinguere due cose diverse,
sì.
Ci sono i bambini che vengano adottati in certi paesi, vengano portati via perché non hanno la possibilità di vivere regolarmente nelle famiglie normali, di crescere regolarmente, ci sono anche quei figli che vengano adottati nei collegi. Il caso mio, noi eravamo bambini che venivamo scaricati da genitori italiani nei collegi italiani e molte volte molti di questi sono usciti fuori spappolati completamente nel cervello, alcuni di questi come il caso di quello di Perugia che uccideva i bambini, non mi ricordo il nome,
no,
e in alcuni casi invece c'erano dei bambini e dei ragazzi che nel crescere si sono buttati sulla droga, sai, sono cose molto 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 delicate, però io penso che se il bambino adottato ha accanto una coppia di genitori che gli fanno capire l'amore della famiglia, io penso che sia una bellezza per tutti, per i genitori che adottano il bambino e per il bambino che viene adottato.
Concordo, i bambini abbandonati hanno tutti una ferita che in qualche modo deve essere curata e curata bene. E questa cosa è forse una delle poche cose che i servizi sociali e gli psicologi dovrebbero fare e insegnare ai genitori che vogliono diventare genitori adottivi, perché i genitori adottivi possono avere tanto amore da dare, ma a volte di fronte alle problematiche di un abbandono non sanno come comportarsi di fronte a certe reazioni. Per esempio, a volte può capitare che un bambino adottato ti metta alla prova te come genitore adottivo, non tanto perché gli stai sulle scatole o perché non ti vuole, ma perché siccome lui è già stato abbandonato vuole vedere fin dove si può spingere prima di rischiare di nuovo di essere scaricato da te che l'hai comunque voluto, no? E allora ti mette alla prova, ti risponde male, a volte non fa quello che c'è, cioè, cose da bambino, però lo fa con un obiettivo particolare. Imparare a capire queste cose per un genitore adottivo è fondamentale, però ecco, tutte queste storie che fanno, come ti dicevo prima, la carta astrale o leggere libri inutili, sono cose che andrebbero eliminate e buttate a mare subito, ecco.
Allora, c'è un ascoltatore che mi rimpesca subito il ricordo, il Bambi si chiama, il Bambi è un... una persona adulta che io ho conosciuto, ha lavorato moltissimo con me, molto bravo, che ha preso due bambini in adozione e lui addirittura proprio ormai lavorava in fabbrica, il suo mestiere è quello di andare a fare spettacoli per bambini ed è molto bravo. Nella
bravissimo.
Vita ci sono dei passaggi di vita, ci sono delle cose che cambiano, che lo sai, insomma, una brava persona, come si suol dire. Io ti voglio fare una domanda.
Dimmi.
Una domanda, perché tanto abbiamo ancora 25 minuti. Che cosa ne pensi te di adozioni tipo la Nannini, Ronaldo, Vendola? Che cosa ne pensi? Ecco?
Beh, oddio, ora così parlare di adozioni è un... Nini, Ronaldo...
Io il mio pensiero l'ho già dato. Il mio pensiero l'ho già dato, perché quando una persona ricca si permette di dire
comunista,
voglio il mio seme che venga iniettato, venga messo dentro una donna che deve essere alta, mora, occhi verdi, bionda, alta, occhi azzurri, devo vedere fino a che punto, voglio sapere tutto il passaggio del percorso di questa donna, deve essere super sana e cose varie, io penso che lì non c'è il desiderio di avere un figlio, lì c'è il desiderio di fare baracconi. Questo
allora, sì,
è il mio pensiero personale, perché quando ci sono persone che adottano famiglie, adottano bambini con dei problemi fisici, adottano bambini con dei problemi fisici, eppure li adottano, li prendano, li amano, li crescano, perché non stanno a guardare da dove proviene questa cosa. Io penso, per carità, ognuno ha il diritto nel percorso di vita di fare quello che gli pare. Io penso che sia molto più da rispettare la coppia di genitori che vanno in un paese lontano, gli dicono guarda, qui c'è questo bambino, però ha questo problema, è uguale, non ci interessa, a noi ci interessa avere un figlio, crescerlo, accudirlo e cose varie. Ecco, io penso che è molto più rispettabile quella coppia lì che coppie, come ripeto, come la Nannini, Ronaldo, Venta, ce ne sono tanti altri, e sono i primi tre nomi vengono in mente, ma
certo, ma, ti dirò di più.
Non ho niente contro queste persone, ci mancherebbe.
Ma bisogna vedere anche un pochino, perché a un certo punto bisogna fare anche distinzione fra quello che è legale e quello che è illegale. Ora, la Nannini è una donna e probabilmente l'inseminazione che si è fatta avere da sola o in clinica, non so come, per ottenere la bambina, è qualcosa che in Italia non è considerato fuori legge, ok? Per quanto possa essere per me assolutamente brutto crescere una bambina dicendogli io e tuo babbo non l'ho voluto neanche mai conoscere, non so nemmeno chi è, anzi ti ho scelto da un catalogo perché mi sembrava che l'ingegnere o il dottore, va bene, fosse un genoma adatto a poter avere una bambina intelligente, però il tuo babbo non c'è e le origini uno se le butta dietro le spalle come se fossero una buccia di caramella e invece non è così. Ronaldo è uno straniero, ma Vendola però è un italiano. È un italiano che è andato all'estero e per quello che sono le leggi italiane ha commesso sostanzialmente un reato, perché la legge 40 nel suo ultimo articolo, l'articolo 12, considera l'utero in affitto comunque ancora un reato. E vendola per il primo figlio, probabilmente anche per il secondo, mi sembra ne abbia due, e secondo le leggi italiane ha commesso un reato. Poi l'ha fatto all'estero, quindi non è perseguibile, un conto, un'altra storia. Però poi noi in Italia gli si va dietro con la magistratura, dillo te di che colore è, che poi dopo dice c'è due babbi, che poi dopo dice c'è due mamme, perché ormai la situazione c'è, e allora si sovverte l'ordine costituito, si va anche contro l'ordine pubblico e ci si inventa una storia che è quella dell'omogenitorialità, che non ha alcun senso. Ora io postmetto, perché ormai ho detto tutto, che la questione dei gusti sessuali qui è assolutamente non in discussione, perché Ronaldo, per esempio, è un tranquillo eterosessuale, come Vendola è un tranquillissimo omosessuale, ma Ronaldo ha fatto la stessa identica cosa, ha comprato prima un figlio e poi ora mi sembra anche altri due, affittando l'utero di una donna, comprando gli ovuli da un'altra ancora, facendo un miscuglio, come ti ha detto te, assolutamente inaccettabile da un punto di vista personale, etico, e anche lui, se avesse fatto questa cosa in Italia, avrebbe infranto la legge 40. Sinceramente si sta spingendo in quella direzione anche in Italia per abbattere la legge 40, ma tu l'hai detto te che si pensa di queste cose. Secondo me questo qui, alla luce di tutto quello che è lo stato d'abbandono dei bambini nel mondo, mi sembra un grande buco d'egoismo, ecco, e basta.
Vabbè, sai, a volte si sente dire che basta l'amore, che due genitori come sono l'importante è che i bambini siano amati. E anche qui ci sarebbe da parlare tre ore su questa domanda, da parlare tre ore, perché comunque vada ci sono dei casi di genitori che si sentono il desiderio di adottare un bambino, poi quando ce l'hanno in casa gli viene completamente rivoluzionato il modo di vivere e non lo vogliono più. Ecco, il passaggio di un bambino, o che tu lo faccia con tua moglie o che tu lo adotti, è un passaggio importantissimo. È un qualcosa che ti rivoluziona completamente il modo di vivere. Intendiamoci, ci sono coppie che fanno figli come fare i conigli, per loro non so nemmeno come fanno a guardarli, come fanno a camparli, i misteri della vita sono talmente tanti. Però insomma io rimango sempre dell'idea che oggi avere un figlio è una cosa importante, non è una cosa facile, ci sono dei passaggi di vita, c'è il passaggio dell'adolescenza, c'è il passaggio che cominciano ad essere grandicelli, insomma, quando cominciano a dirti di no, prima stavano zitti, accettavano tutti, insomma, il mestiere del genitore è uno dei mestieri più difficili. Però io sono sempre dell'idea che quando in una famiglia c'è amore, la famiglia cresce insieme, i bambini crescano, i bambini poi diventano loro genitori, noi diventiamo i nonni, insomma, è un bel vivere, è una bella vita, è un bel percorso di vita.
Allora, sì, il discorso e la domanda mi sembra di aver capito che l'importante è che siano amati i bambini, no?
Sì,
sì, in linea di massima i bambini devono essere amati, ma i bambini devono anche essere educati e soprattutto i bambini devono essere rispettati. Rispettati di come? In quello che sono i loro diritti. E il primo diritto che un bambino ha, quello che la natura ci dona e quello che Dio ha messo in terra per come ci ha fatti, io perlomeno almeno credo come te in Dio e vedo anche un progetto fatto in un certo modo con una certa logica, è quello di nascere in un certo modo. Come si nasce? Si nasce da un babbo e da una mamma, perché fino ad ora ancora un babbo e una mamma sono, per quanto poi possono essere assenti o magari anche distanti, l'inizio necessario è che due facciano l'amore e questo bambino nasca, va bene? Questo bambino nasce in una condizione di avere due genitori, uno maschio e una femmina, perché questa è la natura dei bambini. Nel momento in cui gli viene a mancare questo, va bene, oltre all'amore dei genitori, gli viene a mancare anche quello che è parte della loro natura, cioè l'essere composti da parte di una parte del babbo e da una parte della mamma. Nel momento in cui gli ridai qualcosa, e lo Stato gli ridà qualcosa, perché l'adozione è un'azione sociale, non è un'azione naturale, è un'azione sociale che è regolata da norme e leggi, è chiaro che lo Stato deve mettersi nella condizione di maggior garanzia nei confronti del minore. E quello che gli deve rendere lo Stato, per quanto possibile nel mondo in cui siamo oggi, è un babbo e una mamma. Se lui, essendo abbandonato, ha perso un babbo e una mamma, e te gli rendi un babbo e un babbo, lui ti guarda nel muso e ti dice, ma e la mamma? E capisci che a un certo punto, a quel punto l'amore non basta più, perché quei due uomini possono essere amanti quanto vogliono di quel bambino, innamorati quanto vogliono di quel bambino, però il bambino dalla parte sua si vede leso un diritto. Per questo ritorno al concetto di legge italiana che è del 93, quindi vecchiotta nel senso di legge, va bene, perché però fino allora le facevano bene, poi se è bastardito ogni cosa lasciamo perdere. La legge si chiama diritto del minore alla famiglia, e come si è detto tante volte, la famiglia è cos'è? Un uomo e una donna che si amano e fanno anche eventualmente dei figli, fanno o accolgono dei figli. È chiaro che a questo punto dire che basta l'amore è riduttivo, no? Ci vuole anche l'amore, è fondamentale, ma per esempio quando a volte, non so se ti capita anche a te, alla tua figliola, e ti dice ma Emma se le leverebbe dalle mani perché ti ha fatto l'atto combinato, in quel momento l'amore c'è, in quel momento magari c'è più rabbia, comunque resta il fatto che sei genitore, sei educatore e sei fatto in una certa maniera. Stravolgere questo solo perché c'è un conformismo, un pensiero unico e dice che beh, basta essere, che poi anche lì basta volere bene, allora non è più neanche, se non conta più neanche l'essere maschio o femmina insieme, diversi, distinti ma uniti, ma conta solamente essere due, è solo il numero che conta, allora se vogliono bene magari anche in tre vogliono ancora più bene, no? Allora facciamolo adottare a tre persone, poi se rompi un canone poi dopo entri in un mondo in cui non ha più un limite.
Allora, secondo alcuni senatori, perché io seguo un pochino anche coloro che dovrebbero darsi da fare invece di stare giù a Roma col culo sulle poltrone a prendere 14.000 euro al mese netti e a non fare niente, ma secondo, mi sembra, ora io non mi ricordo bene, ma secondo alcuni senatori, tra i cui la Fedeli, mi sembra si chiama così, oggi ministro, in Italia ci sono 30.000 minori in stato di abbandono. Non potrebbero essere dati in adozione? Ecco, si parla tanto che in Italia mancano genitori che fanno bambini, poi viene detto che ci sono 30.000 minori in stato di abbandono. Nel senso, delle volte dicono delle cose, delle volte dicono, per me, a me sembra tutti completamente fuori di testa.
Allora, se non ti rispondo, prima di tutto smetti di dar retta al ministro dell'istruzione con la terza media, e forse nemmeno quella, perché veramente a volte cadono nel ridicolo, e insieme a lei anche altre senatrici qui della zona d'Arezzo, perché ce n'è anche altri che erano con lei a firmare quel documento in cui si chiedeva un intervento sulla legge sull'adozione, perché come dici te c'erano 30.000 minori abbandonati in Italia, coi piffero. In Italia ci sono 30.000 minori fuori famiglia, che è una cosa ben diversa. Questo documento lo conosco molto bene, è un documento stilato da una commissione parlamentare del 2015 o 2016. Comunque, ci sono 30.000 minori fuori famiglia, che significa che nelle strutture d'accoglienza dei bambini, divisi in case famiglia e famiglie affidatarie, ci sono 30.000 bambini che in quel momento non possono stare con i loro genitori per un sacco di motivi, problemi economici, che ora ce n'è sempre di più perché le famiglie sono sempre più povere perché ci impoveriscono, problemi legati all'abuso di alcol, di droghe, alla violenza, cioè, ci sono 30.000 bambini in tutta Italia che non possono stare con i loro genitori, che però esistono, quindi non sono bambini in stato d'abbandono. Sono genitori che esistono e non possono occuparsi, per cui lo Stato interviene e sostiene queste famiglie in qualche modo, magari spostandoli in una struttura d'accoglienza, dalla quale però comunque vedono i loro genitori o vedono i loro nonni, hanno comunque delle famiglie. Qui l'adozione c'entra il giusto. In realtà dei bambini abbandonati, veramente abbandonati in Italia, non ce ne sono più di 1.000. È un numero che varia perché costantemente vengono adottati e costantemente vengono riabbandonati, sono cose che succedono in continuazione, ma il numero è stazionario intorno alle 1.000 unità, che sono pochissimi se consideri il numero di persone che siamo e considerando il fatto che nel mondo si pensa ci siano 150 milioni di bambini in stato d'abbandono nel mondo intero. Questi 1.000 bambini però sono tutti bambini che non sono più neanche bambini, a volte sono ragazzi, sono persone che hanno già 14, 12, 16 anni, sono minori, ma pensare di inserire un minore di 14 anni in una famiglia, magari neanche è lui che vuole andare a finire in un'altra famiglia perché comincia ad avere un'età in cui vive una propria condizione e ha un concetto di se stesso magari come libero, no? Per cui questa cosa assurda di voler prendere un numero, 30.000, e usarlo per scardinare e forzare la mano su una legge come quella dell'adozione è tipico di questo governo, è tipico di dell'atteggiamento di questa maggioranza, che ti prende dei numeri assurdi, te li fa leggere e te li fa bere come se fossero acqua fresca e poi invece dentro c'è un veleno perché poi loro ci fanno quello che gli pare. No, mi dispiace per il ministro Fedeli che ha fatto anche un'interrogazione parlamentare, ha fatto anche una mozione parlamentare in Senato per questo, ma non è assolutamente vero. Anzi, in Italia le famiglie adottive che vanno a fare richiesta d'adozione sono 20-30 volte di più numericamente rispetto a quei 1000 bambini che sono in stato d'abbandono. E i bambini che vengono abbandonati in Italia alla nascita, che sono neonati, che vengono abbandonati in ospedale con mamma segreta, finiscono nell'arco di 15 giorni, un mese, poco tempo, finiscono subito nelle mani di una coppia che si è resa disponibile all'adozione. Quindi no, il problema dei minori abbandonati in Italia non esiste, questo te lo posso garantire.
Allora, c'era un ascoltatore che diceva, caro Gary, Ronaldo ha avuto un figlio biologico da giovane con una modella che ha allevato sua madre. Poi per far sesso con donne bellissime prima di farsi incastrare si è fatto chiudere il canale del seme. Dopo i 30 anni ha deciso di avere un altro figlio col suo seme, ha preso una madre surrogata e sono venuti due gemelli che saranno cresciuti anche loro da sua madre insieme all'altro figlio. Un abbraccio, Alex da New York. Ne sa nulla?
Si parlava prima, no? Ronaldo, che ha due figli da madre surrogata, ha fatto l'utero in affitto con questi due ultimi che c'ha ora. Allora io mi sembrava che fosse anche il primo che fosse, io così bisognerebbe avere un documento sotto, insomma, fatto nomi
secondo, trivi, secondo il nostro amico dice ha avuto un figlio biologico.
Vabbè, magari il primo è biologico, ma comunque gli altri due l'ha fatti con l'utero in affitto.
Sì. Vabbè,
quindi ci fa la pancia della campagna.
Siamo nel finale, ti volevo fare invece delle domande un pochino più, entrare più nel nocciolo della discussione.
Se no ci si risente.
Allora,
dai.
Quali sono i motivi per cui è così difficile arrivare ad un'adozione, secondo te?
Guarda, un po' se ne è parlato prima, dipende parecchio dalla coppia, come si pone nei confronti dell'adozione. Più le coppie si trovano aperte nei confronti dell'adozione, più facile è arrivarci, perché quando vai a fare i colloqui, a parlare con il giudice del tribunale dei minori, dai delle disponibilità e in qualche modo parli anche di quello che possono essere i limiti di età. Non puoi ovviamente scegliere né sesso né colore dei capelli, i bambini come arrivano. Però diciamo che per venire incontro alle famiglie, per limitare quello può essere l'impatto con delle cose che non riescono a sopportare e quindi per evitare il rifiuto dell'adozione, si può arrivare a discutere su quello possono essere le malattie che si possono accogliere, su quello può essere il passato del bambino che si può considerare accettabile e su quello che può essere anche il limite massimo di età e il numero dei bambini che pensi di poter adottare. Più ampio margine le coppie danno a questo tipo di disponibilità è più facile adottare. Oggi a volte c'è una sorta di paura perché se ne parla sempre male dell'adozione, perché è sempre un argomento molto visto negativamente, si parla di quello che fanno i cattivi bambini adottati, che sono le stesse cose che fanno i cattivi bambini nati naturalmente, perché poi i bambini sono tutti bambini, e a volte le coppie hanno paura e si chiudono un po' in queste scelte, e questo allunga molto i tempi, ecco perché è difficile. E poi c'è i costi.
Ecco, a proposito dei costi, è vero che i costi sono altissimi, ma più che altissimi, io so che i costi sono altissimi, a me piacerebbe sapere che fine fanno i soldi e soprattutto a chi vanno, perché allora io prendo, mi portano, vado da chi fa queste operazioni, mi dicono dovrai metterti a disposizione per 4 mesi, andare in un posto lontano da casa tua, dovrai vedere come vivono questi bambini, magari quando saranno grandi dovrai riportarli a fargli vedere dove sono nati e tutto il resto. Ecco, ma tutto questo sperpero di denaro, ma è giustificato? Perché se io voglio un bambino e mi metti sotto torchio, mi rigiri come un calzino e riconosci che sono in condizioni di poter adottare un bambino, che vuol dire quello di dover andare 4 mesi laggiù, pagare un sacco di soldi? Ma tutti questi soldi, che qui si parla... sono i soldi che fine fanno a chi vanno, si sa qualche cosa?
Si sa, però questa è una cosa molto molto complicata, nel senso che non c'è una risposta netta che vale per tutti. Allora, innanzitutto voglio distinguere tra i due casi fondamentali che sono l'adozione nazionale e l'adozione internazionale. L'adozione nazionale è completamente gratuita. Cioè tutto il percorso dell'adozione nazionale, se si conclude con l'adozione di un bambino che è nato in Italia e quindi che è sul territorio nazionale, non costa un centesimo, per cui tutte le pratiche, i fogli, i documenti, a parte i costi della benzina che uno spende per spostarsi al tribunale a fare colloqui, va bene? O per andare in quella, non costa niente, nemmeno un euro. Chi vi chiede un centesimo chiaramente fa traffico di minori. Purtroppo la cosa cambia quando si va a impattare sull'estero, perché per andare all'estero che succede? Succede prima di tutto che vai a fare capo a un ente che per lavorare nel paese estero, enti onesti, tutti controllati dalla commissione adozioni, non sto parlando male degli enti, lungi da me, anzi io gli enti che conosco sono tutti molto controllati, onesti, e quelli disonesti sono stati chiusi o messi sotto inchiesta, questo lo voglio dire. Però l'ente, per andare nel paese di origine del bambino, ti parlo per esempio nel mio caso del Perù, in Perù deve compiere e svolgere dei progetti sociali di utilità pubblica, cioè devono andare là per dire costruire un ospedale o una scuola per bambini. Allora il Perù gli dice a questo ente: ok ente, sei un ente buono, fai del bene al Perù, allora io ti permetto di prendere dei bambini che io non so gestire perché sono in abbandono e di farteli portare in Italia. L'ente, questo lavoro che fa in Perù è un costo, in qualche modo te lo pone a te, genitore, che vuoi andare in Perù, come costo dell'adozione, che però in realtà il costo è una porzione di costo di quell'ospedale. Io per esempio, il mio ente ci ha fatto spendere 4-5 mila euro come costo di quello che è il lavoro dell'ente. Ma in questo lavoro dell'ente, oltre al bene che fanno là, c'è il costo del personale che in qualche modo deve mangiare anche e campare, sia in Italia sia in Perù, che ci ha assistito e ci ha trasportato la documentazione nei ministeri peruviani. Sai che vuol dire per me, che so italiano, dover andare a gestire una pratica burocratica e in tribunale in Perù, se non c'ho un avvocato mi assiste? Per me è un dramma, non sapremo che fare. L'ente ti aiuta e lì c'è il costo dell'ente. Poi ci sono altri costi che si aggiungono a questo, per esempio i viaggi. Se tu parli giustamente in Africa, c'è un paese che ti tiene lì 4 mesi. Il Perù non chiede 4 mesi, però noi comunque in Perù ci siamo stati più di un mese, un mese per la prima adozione e 40 giorni per la seconda adozione. Là io ci sono dovuto abitare per un mese, oltre a non lavorare qui in Italia, a non stare qui in Italia. Sono andato là, affitto una casa, vacci in aereo, fai il viaggio in 3, torna in 4, stai un mese là, mangia là, vivi là, poi lo fai anche in condizioni di protezione, non vai a prendere la prima casuccia sulle Ande, tu prendi anche un appartamento che possa dare una garanzia di sicurezza, visto la condizione particolare in cui sei. Andare a spendere 10 o 12 mila euro non ci vuole niente a fare una cosa di genere. Quindi è chiaro che i costi per me sono lievitati e sono andati 15, 16, 17, 18 mila euro. Ma non sono costi che vanno a qualcuno, se non quando impatti o vai a finire in paesi un po' più complicati, un pochino più, fuori legge, e qui si può parlare anche di paesi, alcuni paesi dell'Africa, ma per esempio anche di paesi come nell'est europeo, direi la Russia per esempio, dove se hai la possibilità di ungere con un migliaio di euro qualche ruota, diciamo che l'adozione si favorisce, e quindi in questi casi diciamo che le cose si complicano. I costi dell'adozione sono complicati, si spalmano, però fino ad ora in qualche modo sarà aiutati, ecco.
Allora, io ti voglio fare le ultime due domande, ma in riferimento alle cifre che hai detto te, in alcuni casi molto, molto alte, non c'è un rimborso per chi adotta, ma il governo, italiano, che tu sappia te, per chi adotta bambini all'estero, che cosa fa? Te ne sbatte le palle, interviene...
Guarda Guido, te tu mi devi promettere che tu mi richiami e tu mi dai un'ora per parlare di questa cosa, perché fino al 2011, questa è una domanda, guarda, benedetto il Signore che te l'ha messa in testa, fino al 2011 erano previsti dei rimborsi che variavano in funzione del reddito delle persone, ma che arrivavano fino al 50%, non il totale, figuriamoci, no, ma fino al 50% delle spese documentate. Cioè, ti fa un esempio molto pratico, io per andare a adottare la prima volta Maria Pilar in Perù, il costo complessivo è stato di circa 14.000 euro, ok? 2 anni dopo aver fatto la domanda, era il 2009, 2 anni dopo c'è arrivato il rimborso del 50% delle spese documentate. All'epoca c'era Berlusconi alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Okay? Dal 2011 in poi questi rimborsi non esistono più. E ti dirò subito, chiaro e tondo, dal 2011 in poi le adozioni sono crollate. Se prima le adozioni in Italia erano sull'ordine dei 4-5 mila unità annue, va bene? Le statistiche del 2016 parlano di un numero che è circa la metà, perché tutti questi soldi per chi va a fare questo bene a questi bambini non ci sono più, perché hanno deciso dal
Ma
2011 in poi.
te dici che ci sono persone che vorrebbero adottare bambini, però non hanno la possibilità economica di avere a disposizione tutti questi soldi, non vanno e automaticamente sono sollevati le adozioni.
Ovviamente, c'è una politica distruttiva che è stata portata in atto dal governo Renzi negli ultimi 3 anni, tenendo a capo della CAI, della Commissione Adozione Internazionale, la ex presidente, per fortuna ormai, Silvia Della Monica, che attualmente tra l'altro è anche inquisita perché sembra aver fatto dei giochi loschi con delle carte che non si capisce bene cosa abbiano fatto. Le adozioni in quei 3 anni sono crollate perché non hanno fatto niente. Cioè, la Commissione Adozioni Internazionali non ha mai risposto neanche alle email. C'è un articolo, se tu lo cerchi su internet, va bene, cerca Silvia Della Monica email, e ti dirà che per 309 giorni, 300 non so quanti giorni, la casella di posta elettronica della Silvia Della Monica, che è una senatrice, credo sia ancora senatrice, va bene, che è stata presidente della CAI, vicepresidente della CAI, non ha risposto, la casella era intasata, e per intasarsi, pensa te quanto tempo era che non rispondeva. Si parla di anni di risposte non date alle famiglie, tra
Ah,
cui anche i soldi.
perché insomma, ma la favola non è che lì si parlava di sapere dove era la casa di lusso per andare alle ferie, si parlava di adozione ai bambini,
Esatto.
e insomma, ecco questo personaggio. Vabbè,
Ti fa un
comunque.
esempio, io ho una coppia di amici di Verona, che spero mi stiano ascoltando perché sinceramente gli ho detto guarda, parlerò anche di voi, che loro sono andati, avevano una condizione particolare che non posso dire per privacy, ma che sono andati a Roma, va bene, nelle stanze della Commissione Adozioni Internazionali, ci sono stati 3 giorni, dalla mattina alle 8, alla sera alle 6, dalla mattina alle 8, alla sera alle 6, dalla mattina alle 8, alla sera alle 6, per 3 giorni in sala d'attesa per parlare con la Presidente o con qualcuno che gli desse delle risposte, sono stati mandati via. Questi sono venuti da noi,
Complimenti,
piangevano.
ma questo sai, questo per concludere è un po' la situazione dell'Italia, siamo in mano a dei pezzenti, siamo in mano a
Cialtroni.
gente pericolosa, gente che gli hanno dato delle cariche che non le sapevano fare. Io quando dico spesso tutti i giorni bisogna stare attenti perché qui ci sono a governare persone, soprattutto non elette dal popolo. Secondo di poi gli hanno dato delle cariche che non conoscevano, sicché pertanto persone pericolose, perché quando te fai un qualcosa che non conosci, sei una persona pericolosa. Noi ci auguriamo prima possibile di andare al voto e soprattutto di sperare che gli italiani eliminino
La
quei
nomino bene.
partiti che hanno fatto dei danni irreparabili, levarli totalmente dalla circolazione e provare a sperare in qualcosa di meglio. Sarei dura anche su quello. Comunque, insomma. Senti, per concludere, visto che ormai
Dimmi, caro,
sono
dimmi.
già le 13 e 4 minuti al computer, il mio orologio invece è già le 13 e 30 secondi del libro che avete fatto sull'adozione.
Ah, il libro si è fatto sull'adozione è proprio per cercare di fare anche una piccola denuncia brevemente di questi fatti di cui siamo parlati ora nelle ultime domande, ma soprattutto perché è un libro che deve spronare le persone a parlare dell'adozione, a vederne il bello, così che si possano scovare quei talenti, quelle persone che hanno anche voglia, perché non per tutti l'adozione, lo ripeto, non è che qui si fa di tutto l'erba un fascio, i buoni dell'adozione e i cattivi di chi non la fa, no, assolutamente, tutte le famiglie vanno bene, come si è detto che sono le famiglie, però se qualcuno sente una vocazione non può solo basarsi su quello che dicono oggi tutti i giornali, tutte le radio, tutte le televisioni che parlano solo male e dei fallimenti dell'adozione. Il nostro libro parla del bello in maniera divertente, in maniera scherzosa e fa vedere anche come con poco impegno un piccolo dono diventa una grande gioia. Perché poi c'è anche la sorpresa finale, che non ti svelo perché sennò fa lo spoiler del libro e non voglio, che è la nostra terza figlia il consiglio, insomma, di leggerlo e di farlo leggere, ma questo è il mio spot personale, non vorrei poi approfittare, ecco.
Bene, ti saluto e ti ringrazio. Grazie.
No, io ringrazio te, Guido.
Insieme, va bene?
Grazie, grazie.
Ciao Filippo, ciao.
Ciao Guido.
Salutiamo Filippo Fiani, come ripeto era un'argomentazione che volevo prendere. Intendiamoci, queste sono discussioni che come regola andrebbero affrontate più spesso perché c'è veramente il bisogno. Io in questa chiacchierata ho cercato di capire, forse ci sarebbe bisogno di parlare più volte di queste cose, perché noi italiani veniamo attaccati continuamente dicendo che non siamo più in condizioni di fare i figli e allora automaticamente si prendono i bambini dall'estero e si portano qua, non i figli adottati dalle famiglie italiane, si portano con i barconi, poi poveri disgraziati, molti rischiano e molti purtroppo sono morti strada facendo in mezzo al mare, si dice insomma ma è una favola che gli italiani non hanno più voglia di fare bambini, allora si porta altre persone di altre etnie, di altri paesi che fanno i figli, ma quelle etnie, quella gente lì sono persone che nei loro paesi fanno figli come conigli, ne fanno 15, 16, 20, stanno a trombare dalla mattina alla sera, a loro non gliene frega nulla se il bambino poi cresce o se muore, cose varie. Qui mi sembra che ci siano due culture completamente diverse. Qui se qualcuno ha smesso di fare i figli in Italia, la colpa è dello Stato italiano, la colpa è dei governi italiani, perché quando massacri di tasse le famiglie, quando non dai possibilità di aiuti concreti a quelle coppie che veramente decidono di mettere al mondo dei figli, quando insomma fai capire palesemente non ci interessano i tuoi figli, anzi non ci interessi nemmeno te come padre e madre italiana, ti devi levare dai coglioni, perché noi abbiamo preso degli accordi con i poteri forti legati al famoso piano Callergy che l'Italia dovrà essere il primo paese come esempio, guardate che noi poteri forti abbiamo inquadrato l'Italia era un paese che lo abbiamo massacrato di tasse, la gente non aveva più i soldi nemmeno per pagarti la vita a loro stessi, figuriamoci per crescere dei figli, il popolo italiano è un popolo responsabile. Ecco, che cosa è successo? Noi prendiamo, lo eliminiamo con le buone e con le cattive il popolo italiano e verrà sostituito da un paese di musulmani, da un popolo di musulmani e africani. Ecco, l'Italia è stata presa proprio come paese per far capire al mondo che altri dovranno fare questa fine. Allora, tutto questo succederà perché il popolo italiano non tirerà fuori i coglioni. Se il popolo italiano tirerà fuori i coglioni, allora l'Italia potrà ripartire, ritornare quel paese bellissimo, agognato in tutto il mondo, perché è un paese di persone disponibili, un paese che quando in giro per il mondo succedeva uno tsunami, un terremoto, qualsiasi tragedia, i primi che arrivavano a dare una mano erano gli italiani. Gli italiani hanno sicuramente fantasia lavorativa molto di più rispetto ad altri paesi che si producono molto ma copiano e rubano prodotti da altri paesi, insomma, ma è una favola. L'Italia era un paese, accidenta a quel cretino che ci ha dato la possibilità di entrare in Europa, noi non avevamo bisogno dell'Europa, noi potevamo fare come la Svizzera e come altri paesi, starsene tranquilli da soli, perché abbiamo tuttora dei posti bellissimi, mare, montagna, creatività, voglia di lavorare e quant'altro. Giustamente c'è stato qualcuno della politica che ha voluto ascoltare gli ordini e farli rispettare gli ordini dei poteri forti, come dire, popolo italiano è un popolo di coglioni, via, cercate di, noi vi faremo diventare ricchi e famosi, poi quando sarà il momento di correre e scappare, voi avrete già i vostri soldi, le vostre case all'estero, lascerete nella merda, scusate la parola, in questo orario di pranzo, ecco, quei pochi coglioni che hanno voglia di rimanere a combattere in niente, perché ormai il paese sarà completamente finito, completamente in mano ad altri, questa è la situazione. Tutto questo E se succederà, succederà perché il popolo italiano non avrà tirato fuori i coglioni per difendere la propria storia, la propria cultura e quant'altro. Vi saluto ragazzi, ci sentiamo domani. Grazie a tutti per l'ascolto. Buona mattinata, eh? Buona mattinata. Buona mattinata, una sera. Ti rendo in questo modo qui.